Buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Stiamo trasmettendo da Cagliari, dal nostro spazio non conforme di Via Cervi 7. E oggi parleremo di una puntata particolare. Infatti andremo alla scoperta di Nora, probabilmente abitata in antichità da popolazioni nuragiche, poi da Fenici, da Punici, infine dai Romani. Molto della città di Nora è ancora da scoprire. E il resto lo scopriremo proprio durante la puntata. Abbiamo qui con noi Luca, il ritorno di Luca.
Eccomi qua, tornato. Purtroppo per gli ascoltatori non è, la mia voce è meno gradevole di quella di The Voice qua presente di Giulia, però comunque cercherò di essere all'altezza. Ciao a tutti.
Troppo gentile. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, ovviamente. Vi invitiamo sempre ad ascoltarci con il nostro appuntamento settimanale del giovedì sera. Benissimo, Luca, iniziamo subito con la puntata.
Va bene, facciamo una pausa prima per iniziare
Facciamo.
subito a parlare.
Sì, va benissimo, facciamo subito una pausa musicale.
Vabbè, prima nel frattempo che Giulia annuncia la musica, diciamo che leggo solo una frase che poi sarà tema della puntata, che diciamo che parla dell'arrivo diciamo, della fondazione di Nora. Perché Giulia si chiama Nora?
Questo me lo dirai tu
Perché ha
adesso.
un'ora da qua di distanza. No, no, scherzo, comunque si
Con
chiama.
questa battuta ci siamo
Questa la
gelati.
dedico a Pietro, questa battuta che ci ascolta ed è un grande fan di questo tipo di battute. Comunque, allora leggo giusto questa frase e poi andiamo in pausa musicale. Quindi, gli Iberi, dopo Aristeo, si trasferirono in Sardegna sotto la guida di Norace, ed essi fu fondata la città di Nora, e tramandano che questa fosse la prima città dell'isola. Si dice che Norace fosse figlio di Hermes e di Eriteia, figlia di Gerione. Questa è una frase di Solino. Secondo Solino, appunto, Norace arrivò dalla città di Tartesso. E poi, dopo la pausa, andremo a vedere dove si trovava questa città.
Benissimo, ci hai lasciato con una bella curiosità. Ascoltiamo un brano storico di un gruppo storico della New Wave italiana, ovvero i Diaframma, ancora vivi, grazie a Dio e grazie alla colonna portante del gruppo toscano, ovvero Federico Fiumani.
Giulia è sempre molto noir nelle descrizioni.
Ascoltiamo Siberia e subito dopo in Mala Bestia con Paralumi. A tra poco. Ben ritrovati su RBN Cagliari, ringraziamo ancora una volta tutti i nostri ascoltatori. Oggi stiamo parlando appunto della città più antica della Sardegna, ovvero Nora. Ce ne sta parlando Luca che prima della doppia pausa musicale ci ha lasciato con questa frase alquanto in sospeso.
Esatto,
Dai,
allora
Luca.
riprendo. Comunque sì, quindi ho letto una frase di Solino che praticamente diceva che Nora fu fondata da Norace, che guidò gli Iberi appunto nel posto dove poi si fondò Nora. Secondo quindi Solino, Norace arrivò dalla città di Tartesso. Prima di parlare di Nora, che è il tema della puntata, andiamo a dire due parole su Tartesso, poi vi spiegherò il perché. Tartesso, dal latino, Giuli, Tartessus,
Inventiamoci le
no,
parole.
è vero, Tartessus, è stata un'antica città, diciamo, fondata in epoca protostorica, la cui ubicazione era tradizionalmente stata ipotizzata nell'Iberia meridionale, quindi nella penisola iberica meridionale, in particolare in Andalusia. La sua, Giuli che sta giustamente ballando un tango, la sua, diciamo, potenza nei mari del Mediterraneo occidentale era, diciamo, si era affermata anche grazie a una ricchezza economica dovuta all'esportazione di metalli, e poi fu sostituita, diciamo, come potenza fu sostituita dai Fenici e poi sottomessa da Cartagine nel, diciamo, 500 avanti Cristo, da lì a una decadenza. Diciamo, le persone importanti della città sono appunto oltre Norace, che è il nipote di Gerione, c'è questo Gerione, che è il primo re mitologico della città di Tartesso. Secondo la leggenda era un gigante tricefalo, e o anche con tre corpi, che pascolava i suoi buoi e le sue pecore nei pressi del Guadalquivir, che è un fiume. Ora la pronuncia sicuramente non è perfetta, però comunque sappiate che è un fiume. Il mito narra che una delle 12 fatiche di Ercole fu il furto del bestiame di Gerione, che molti di voi appunto avranno, cioè, sapranno. Un'altra leggenda dice invece che Gerione era un gigante mitico che Ercole uccise e sulla cui tomba costruì la torre di Ercole a La Corugna. Quindi, come dicevo, a livello economico, Tartesso era una città che è fiorente grazie all'attività metallurgica, all'esportazione di vari metalli come oro, argento, rame, stagno, ferro e piombo. L'oro abbondava anche lungo i fiumi del sud-ovest della penisola iberica, quindi attorno alla zona dove sorgeva la città, dove si pensava sorgesse la città. Quindi rame, stagno e anche tanti altri metalli che esportavano. E con il commercio, che era una parte fondamentale dell'economia della città, le imbarcazioni andavano addirittura sino alla Britannia e poi, insomma, un po' in tutto il Mediterraneo. Oltre a quello, viveva anche di agricoltura, di allevamento e di pesca, come tutte le città costiere. Coltivava cereali usando tecniche comunque all'avanguardia per l'epoca e anche alberi da frutto. La lingua era delle popolazioni di là, era, diciamo, ci sono anche tracce letterarie, era imparentato, allora, probabilmente era di origine indoeuropea, e comunque non era imparentato col basco e con l'iberico. Potrebbe essere anche una lingua celtica, secondo alcune versioni. Comunque c'è tanta incertezza sull'origine della lingua. Ha varie somiglianze con lingue indoeuropee anatoliche, scusate, come l'ittita e il luvio, e anche con l'etrusco, quindi comunque molto dubbiosa. Perché vi parlo di Tartesso? Non lo so nemmeno io, scherzo, in questo momento il pubblico dovrebbe fare tipo una risata finta, fate un applauso che è meglio, dai. Grazie, grazie, è troppo buono il pubblico di piacervi. Allora, scherzi a parte, il motivo per cui vi parlo i nostri ascoltatori gradiscono queste cose, ce lo scrivono in tante lettere private.
Soprattutto l'applauso spontaneo, non
Esatto.
richiesto.
Comunque, il motivo, scherzi a parte, è che recentemente nuove ricerche scientifiche basate sulle analisi degli isotopi dei minerali dell'argento trovati nella zona della Fenicia, quindi comparati con gli antichi documenti, indicano con maggiore certezza che Tartesso, rullo dei tamburi, potrebbe non essere nel sud della penisola iberica, ma addirittura in Sardegna. E qua vi lascio col dubbietto e poi ascoltiamo un'altra pausa musicale e torniamo a bomba. Se
Benissimo.
sei d'accordo, Giulio, ovviamente, che ovviamente The Voice decide.
Certo, anche
Grazie.
perché adesso c'è un pezzo che io adoro tantissimo. Infatti ascolteremo Johnny Cash, il re del country, che per almeno 20 anni è stato l'indiscusso cantore del genere americano. Una vita da film l'ha consegnato ovviamente all'immortalità, e non solo. Cantautore, musicista e attore. Persino un cattolico devoto, e questa cosa a me è molto gradita. Questa è A Walk the Line, bellissima, ce l'ascoltiamo tutta. E subito dopo una canzone dell'antica tradizione. A tra poco e buon ascolto. Benissimo, ben ritrovati su RBN Cagliari. Sempre dal nostro spazio non conforme di Via Cervi, sempre col nostro adorato pubblico di fronte che applaude quando non glielo diciamo. Emozionante. Benissimo, Luca. Continuiamo il nostro discorso sulla bellissima Nora, che vi invito sempre a venire a visitare.
Anche perché dista quanto? Un'ora da qua.
Un'ora da qua.
Comunque, allora, sì, quindi prima di Nora stiamo parlando dell'origine degli abitanti di Nora, del fondatore in particolare, che è la città di Tartesso, che come abbiamo visto ultimamente non è, l'ipotesi che vede Tartesso come città della penisola iberica ha perso consistenza in questi ultimi anni. E vari studiosi sono espressi in maniera appunto abbastanza contraria. Gli studiosi, comunque gran parte degli studiosi moderni che rifiutano le dislocazioni iberiche si limitano però solo a dimostrare l'inconsistenza in terra spagnola senza presentare ipotesi alternative. Invece c'è uno che addirittura, come detto prima nella pausa, sostiene che come alternativa alla Spagna che è di identificare la città con la Sardegna, con una città fatta, diciamo, situata in Sardegna, in particolare a Cagliari, sempre nel sud della Sardegna. E quindi in questo contesto si inserisce anche il libro Tartesso in Sardegna di Giuseppe Mura, che ha realizzato uno studioso che ha realizzato una buona e puntuale analisi delle fonti antiche su Tartesso, demolendo quindi la collocazione tradizionale in Spagna, che sembrava invece un assioma indiscutibile, portando la collocazione in Sardegna nella città di Caralis, che è l'attuale Cagliari. Ovviamente è una teoria che noi ci piace, è bella, ovviamente prendiamo con le pinze, dato che comunque la storia è fatta di scoperte continue, quindi insomma vediamo un po'. Però diciamo che la Sardegna era una... Diciamo, allora, il lavoro di questo studioso si basa su uno studio delle primissime fonti su Tartesso, che oltre a quelle bibliche sono la Gerioneide di Stesicoro, che è dedicata alla descrizione della decima fatica di Ercole, che appunto prevede una sosta, come detto prima, nel luogo. L'Ora Marittima di Avieno, un autore latino del IV secolo d.C., che praticamente in quest'opera l'autore descrive minuziosamente quello che definisce il territorio tartessico che ospita il misterioso luogo. Anche se compare in epoca tarda, la sua opera si basa su una fonte anonima greca del VI secolo a.C., pertanto questa fonte si colloca abbastanza in antichità, immediatamente dopo quella di Stesicoro. Poi nel suo studio Giuseppe Mura spiega che la Sardegna rispetta pienamente il requisito principale richiesto sia nella Bibbia che nella prima fonte greca su Tartesso, ossia l'insularità. Infatti, secondo la Genesi, che appunto dove viene citata pure questa città, i discendenti di Noè, Elisha, ora la pronuncia non sono ferrato nell'ebraico, Kittim, Donanim e Tarsis, popolarono le isole delle genti. Mentre, secondo la Gerioneide, Tartesso si trovava nell'isola bellissima degli dei, che appunto potrebbe essere la Sardegna. A noi piace pensare che sia la Sardegna. È chiaro che tale fondamentale requisito richiesto nelle fonti originali su Tartesso non può essere rispettato dalla Spagna, che è, come sappiamo, una penisola, insomma, è collegata, sia una prova contraria. Peraltro Mura evidenzia anche come i termini geografici utilizzati dalle antiche fonti greche per collocare Tartesso vadano rapportati al significato che avevano per quell'epoca e non letti attraverso le moderne carte geografiche. Ad esempio, ne deriva che il mare definito oceano dagli antichi greci era il Mediterraneo occidentale e non l'attuale Oceano Atlantico, che a questo proposito sono anche inequivocabili testimonianze di vari autori antichi, come Aristotele, che disse che l'oceano è il mare esterno al Golfo Libico delle Sirti. Tauromenio, che dice che l'oceano bagna la Sardegna, e Diodoro Siculo, che dice che il lago Tritonide, che si trova in Tunisia, tocca l'oceano, e Dionigi il Perigeta, che dice che parte dell'oceano bagna le terre estreme dei Locresi d'Occidente, che intendeva la Calabria tirrenica. E stesso discorso vale per le famose colonne d'Ercole, che ad esempio in questo caso potrebbero essere, diciamo, secondo alcuni autori, potrebbero non essere dove quello storicamente sono, cioè tradizionalmente sono poste, ovvero Stretto di Gibilterra, però le testimonianze ci certificano che esistono varie colonne d'Ercole che potrebbero essere come anche, cioè in varie parti del Mediterraneo, come ad esempio lo Stretto di Messina e altro. Facciamo un'altra pausa?
Perfetto Luca, facciamo un'altra doppia pausa musicale, ascoltiamo Terra Rossa dell'Ultima Frontiera, bellissima, e poi ci spostiamo verso il rock e il metal nei prossimi brani, partendo da una band storica importante, ovvero gli Whitesnake di David Coverdale. Inossidabili per carisma, tecnica e classe, anche dal vivo oggi vi presentiamo un brano davvero epico, ovvero Slip of the Tongue, tratto dall'omonimo album. Due. Ah, vabbè, Luca mi chiede solo una canzone, quindi ragazzi miei, abbiate
Facciamola
pazienza.
dopo, dai,
Ascolteremo solo una canzone.
l'altra dopo, l'altra dopo.
Ascoltiamo quindi Terra Rossa dell'Ultima Frontiera. A tra poco. Ben ritrovati ancora su RBN Cagliari. Abbiamo fatto solo una pausa musicale perché avevo Luca che mi stava a fianco, che mi diceva no, no, solo una. E quindi solo una pausa musicale. E così possiamo riprendere subito il nostro programma, ovvero la
Grazie.
nostra puntata sulla città più
Di
antica.
Nora, in questo caso però un piccolo excursus Strabone, su Tartesso. Grazie Giulia per avermi accontentato, era il mio desiderio di Natale, che appunto
Paganino in anticipo.
sarà già in ritardo. È già passato. Comunque, dicevo che Mura evidenzia come le antiche informazioni evidentemente siano state malamente interpretate dallo storico Strabone, il quale dopo circa 7 secoli, dalla fonte originaria di Stesicoro su Tartasso, identificherà invece la misteriosa località, seppure con qualche incertezza, nella fonte del fiume spagnolo Betis, quindi in Andalusia, come dicevamo prima. Le identificazioni di Tartesso e Derizia, che è l'isola descritta che viene associata a Cadice, le identificazioni di queste due località in Spagna divennero da quel momento una sorta di pietra miliare, e finora la relativa ricerca storica e archeologica ha continuato a concentrarsi sulla penisola iberica, però senza grandi risultati. L'equivoco, scusate, questo è il cenone di Natale. L'equivoco che ha condizionato quindi il pensiero di Strabone sarà stato verosimilmente originato dall'applicazione delle informazioni che provenivano dai testi antichi alla nuova geografia del mondo conosciuta ai suoi tempi, che ormai si spingeva oltre Gibilterra, facendo slittare nell'Oceano Atlantico le originarie collocazioni mediterranee dei luoghi descritti dagli antichi autori. Da qui in avanti alcuni altri autori che si cimenteranno nelle descrizioni su Tartesso riprenderanno quindi la collocazione di Strabone in Spagna, rendendo definitivo e inappellabile praticamente questo posizionamento. Giuseppe Mura poi procede all'analisi della prima parte dell'ora marittima di Avieno, nella quale l'antico esploratore greco descrive la navigazione di cabotaggio, che vuol dire quella.
Lungo la costa.
Esatto. Come siamo preparati in questo studio, di un periplo che inizia dallo stretto Tartessico e che termina nel Golfo Tartessico, illustrando i vari punti cospicui incontrati lungo il percorso. Quindi il nostro Mura evidenzia quindi come, applicando la navigazione descritta dall'antico esploratore greco alla costa atlantica della penisola iberica, secondo la collocazione di Tartessi in Andalusia. Oltre all'incongruenza del tragitto compiuto, che per far quadrare l'individuazione dei promontori e delle isole citate costringerebbe il marinaio ad assurdi balzi da Gibilterra alle coste della Gran Bretagna e da qui alle isole... dalle coste della Bretagna e da lì alle isole britanniche e infine alla Danimarca, quindi abbastanza improbabile. Alcuni punti cospicui si susseguono in modo incerto, oppure risultano sovrapposti o in anticipo rispetto a quelli precedenti, quindi non si segue un percorso logico e progressivo, mentre diversi elementi fondamentali del paesaggio tartessico sono del tutto assenti nell'area andalusa. Invece lo stesso itinerario, se applicato, quindi descritto, se applicato invece alle coste della Sardegna, consente di identificare facilmente tutti i punti descritti con una sequenza logica, progressiva e senza soluzione di continuità, sviluppando così un percorso che comporta la circunnavigazione della nostra isola in senso orario e che inizia dallo Stretto di Cagliari, che è appunto dove secondo questo studioso potrebbe trovare la città, e termina col Golfo di Cagliari, facendo il giro della Sardegna. Con tutte le tappe interessate da golfi, promontori, isole, rilievi, monti, zone umide e fiumi, compresi numerosi particolari paesaggistici e alcune digressioni, trovano volta per volta punto di riscontro lungo la costa sarda e nella sua posizione geografica nel Mediterraneo, oltre che addirittura nella toponomastica dei luoghi riscontrabile nelle antiche mappe tolemaiche della Sardegna. Quindi in pratica i risultati di questa dell'analisi della prima parte dell'ora marittima, se applicati volta per volta alle coste della penisola iberica e della Sardegna, confermano che il racconto descrive la circonnavigazione della Sardegna in senso orario. Quindi applicando invece questo brano alle coste atlantiche, i risultati non corrispondono. E infine, tra i vari aspetti che sono oggetto dello studio attento dello studioso Mura, riferisce del curioso mito di Norace, che è l'eroe che secondo Pausania e Solino sarebbe partito dalla Tartesso presunta iberica per fondare Nora, quindi città nel sud della Sardegna. E già questo comunque è abbastanza inverosimile che dalla Andalusia uno abbia attraversato tutto il Mediterraneo occidentale per fondare una città nel Golfo di Cagliari. Pausania e Solino, vissuti alcuni secoli dopo Strabone, dimostrano che il loro riferimento alla Tartessa iberica quindi è frutto della tradizione ormai sbagliata. Il percorso più logico e razionale, invece, piuttosto che Norace, raggiunse l'attuale città di Nora, città che poi, come vedremo dopo, prima nuragica, poi fenicio punica e infine romana, partendo semplicemente dalla vicina Caralis Cagliari, che è la vera sede appunto dell'antica Tartesso. Ora possiamo fare una pausa.
Benissimo, Luca. Una doppia pausa. Questa volta te lo chiedo.
Singola. Passiamo all'altra canzone che avevi annunciato.
Benissimo. I White Snake con Slip of the Tongue. A tra poco e buon ascolto, ovviamente. Benissimo, ben ritrovati. Riprendiamo con RBN Cagliari. Stiamo parlando della città più antica di Cagliari.
Di Cagliari,
della Sardegna, scusate. Ovvero Nora.
Giulia ha solo Cagliari nel cuore, vabbè, ci sta.
Cagliari è sempre Cagliari, no. Ovviamente. E riprendiamo il nostro discorso con Luca.
Esatto, rieccomi. Quindi finisco il lungo discorso su Tartesso. Però, quindi questo excursus è interessantissimo, spero. Comunque, perché l'ho fatto? Per due motivi. Il primo perché comunque noi dobbiamo sempre leggere la storia non come un dogma scritto ma più modificabile, come se fosse un testo sacro, ma imparare a ragionare sempre e porci le domande come per tutto al giorno d'oggi, specialmente di questi tempi. Ogni riferimento a pandemie e presunti esperti è puramente casuale. E spesso anche quello che sembra una verità assodata in realtà può essere messo in dubbio, per questo la nostra ricerca deve essere costante e dobbiamo avere interrogativi e essere ricettivi per tutta la vita. E poi il secondo motivo è perché ovviamente capire chi siamo, cioè dato che Norace, quindi il fondatore di Nora, che era la città più antica, comunque per un periodo pure più importante della Sardegna, arrivava da questa Tartesso, comunque capire da dove viene la popolazione che fonda che arriva da Tartesso ci aiuta a capire veramente chi siamo, chi erano i nostri antenati e a dare una risposta ai nostri quesiti, fissare bene il nostro posto nel mondo, insomma, dato che ognuno di noi ha una sua storia, una sua provenienza, che poi è questo che specifica quello che sei, al contrario di un mondo fluido e senza origini o confini come ci vogliono far credere.
E anche questo è puramente
Ogni riferimento è
casuale.
stato puramente casuale. E quindi ora possiamo finalmente tornare a Nora. Quindi, molto probabilmente il sito di Nora fu abitato sin dall'antichità da popolazioni nuragiche, perché sono state trovate alcuni resti di ceramiche appartenenti alla civiltà nuragica sulla punta di Coltellazzo, che è la penisoletta che è un promontorio che c'è appunto nel luogo del sito archeologico di Nora, l'attuale sito archeologico di Nora. E nell'angolo sud-est delle terme a mare, che poi vedremo più tardi, c'è un pozzo nuragico che ancora non è stato scavato, con una serie di gradini che scendono verso l'acqua. E adesso, al momento, non ci sono resti di costruzioni nuragiche, però è probabile che esistesse una torre nuragica dove adesso c'è appunto la torre di Coltellazzo. Le costruzioni nuragiche, invece, nella zona attorno sono assai dense, cioè, diciamo, ci sono vari nuraghe sino nella zona di Sarrocche, anche nella zona di Saguardia Mongiasa, che è Mongiasa, scusate, stavo leggendo, che è abbastanza vicino alla città di Nora.
Cosa sono le Monjas?
Le suore, giusto? Mamma
Bravo!
mia, non mi freghi, Giulia, non mi freghi. Vabbè, cavolo,
Bisognava tradurre.
pensavi di cogliermi alla sprovvista. Niente, quindi praticamente questa puntata l'ho preparata prima in sardo, che è la mia lingua madre, poi tradotta in italiano, poi la tradurrò in inglese, in greco e in latino.
In aramaico.
In aramaico, esatto, per i nostri fan della quarta dose, che in Israele l'hanno già fatta in Israele.
Esatto.
Comunque, questa puntata è ricca di spunti. Allora, vabbè, sulla colonizzazione fenicia, quindi invece abbiamo notizie più sicure, dato che lo storico greco Pausania racconta, quindi, come dicevamo prima, che gli Iberi, guidati dal condottiero Norax, sbarcarono in Sardegna e fondarono la prima città. Poi, dopo alcune iscrizioni, alcune epigrafi, furono trovate, alcune epigrafi fenice furono trovate a Nora, che indicano questa città come la prima in Sardegna. Importante poi quella, la stele di Nora, appunto, che è ancora oggetto, che ora è esposta al Museo di Cagliari, ancora oggetto di studi, dove compare tra l'altro per la prima volta il termine Sardegna, poi lo vedremo più tardi. Quindi i naviganti fenici giunsero dal mare inizialmente per commerciare e si stanziarono in insediamenti temporanei che servivano come magazzini di raccolta di materie prime. Questo luogo fu scelto perché comunque rappresentava un ottimo riparo per le navi in caso di tempesta, ma infatti sino a poco tempo fa c'è addirittura nella parte che adesso è una laguna, dove c'è un istmo, una striscia di terra che separa la laguna dal mare. Prima non c'era questa striscia, quindi c'era tutta la zona molto, comunque un'acqua molto, vabbè, ora è diciamo molto calma e perfetta per attraccare le navi, anche le piccole navi da pesca, quindi una zona assolutamente tranquilla dal punto di vista della navigazione. E poi quindi i Fenici arrivarono commerciando e stabilendo relazioni commerciali pacifiche con gli abitanti del luogo, e poi occuparono pian piano tutta la parte bassa della penisoletta dove c'è Nora. Poi in seguito, quando emerse la potenza di Cartagine nel Mediterraneo occidentale, anch'essa poi colonia fenicia, i cartaginesi invasero la parte diciamo, quella parte insieme a tante altre zone costiere della Sardegna, non assoggettarono mai tutta la Sardegna, che ovviamente nelle zone interne rimase indipendente, però comunque si stanziarono nelle zone costiere. I resti comunque del periodo punico non sono numerosi a Nora, risalgono alle fondazioni del Tempio di Tanit, le fortificazioni sulla punta di Coltellazzo, alcuni resti di case e di muri, perché tutte le costruzioni cartaginesi sono giusto sovrapposte a edifici che erano già che erano edifici poi più recenti. Facciamo un'altra pausa musicale.
Perfetto, Luca. Tu chiedi e io faccio.
Grazie, che servizio, questa RBM Cagliari mi piace sempre di più.
Alla bontà natalizia, ancora.
Vive
Ancora per
dentro
poco,
di
però che
noi,
sa.
dopo il cenone natalizio, vabbè, esatto.
Esatto, è prima di quello di Capodanno. Benissimo, allora ascoltiamo adesso i Deep Purple con Speed King, i grandissimi Deep Purple, vere icone mondiali del rock di ogni epoca. E poi, se Luca me lo concede, ascolteremo dopo anche.
No,
Mi
no,
sta
io
già
le
guardando
due facciamo
male.
solo una pausa, che le due pause oggi portano
Non ci
sfortuna, non
piacciono
ci
oggi.
piacciono.
Benissimo, Deep Purple con Speed King. Buon ascolto, pagate e a tra poco. Rieccoci qua sulle frequenze di Radio Bandiera Nera e Cagliari, ovviamente. Siamo sempre nel nostro spazio non conforme di Via Cervi, sempre con il nostro carissimo Luca. Adesso sono passata al carissimo,
Mamma mia,
dopo
là, qua
caro.
proprio la confidenza nello studio di RBN cresce. Comunque, quindi da Via Cervi ci spostiamo a un'ora da qua, quindi andiamo a Nora.
Batticaccia.
Non l'ho mai fatta in questa puntata, ma no, basta. Se no gli ascolti calano. Comunque,
Qualcuno se ne va dalla nostra sede.
in direzione però Nora. Andiamo.
Benissimo, continuiamo a parlare di Nora.
Va bene. Quindi dicevamo della Nora cartaginese, che era una città piuttosto ricca e attiva, probabilmente diciamo, la piazza del mercato cartaginese era situata dove ora sono visibili i resti del foro romano, ed era il centro di una fitta rete di scambi, quindi rame dalla Sardegna centrale, stoviglie etrusche, ceramiche attiche, piombo, argento del Sulcis che è una regione della Sardegna, del sud-ovest della Sardegna, oro dalle Nord Africa, rame da Cipro, avorio africano, eccetera, eccetera. Poi nel 238 a.C. la Sardegna fu conquistata dai Romani e quindi anche Nora passò sotto la dominazione romana. All'inizio era la sede del governatore ed era considerata la principale città dell'isola. Poi in seguito Caralis la sostituì in questo ruolo, Caralis, l'attuale Cagliari. In seguito Nora comunque rimase una città importante, cioè, rimanendo Caput Vie, città all'inizio di una strada che era all'inizio una strada importante a partire dalla quale si contavano le distanze. L'importanza della città di Nora è attestata dalla presenza di ben quattro edifici termali, di un teatro e di un anfiteatro che non è ancora scavato, che poi svilupperemo nel corso della puntata. Ed alcune ville signorili situate a una certa distanza dal centro urbano vero e proprio. Le case della gente comune invece erano di piccole dimensioni, costituite per lo più da un solo ambiente inferiore, da un soppalco in legno al piano superiore utilizzato per dormire. Tutti i reperti della città di Nora sono conservati nel Museo Patroni di Pula, che è assolutamente visitabile. E poi, diciamo, purtroppo la lenta decadenza di Nora cominciò nel IV secolo d.C., quando l'impero romano iniziò a vacillare e i mari iniziarono a diventare insicuri. Con l'arrivo dei Vandali, la città concluse il suo ciclo vitale con un lento abbandono da parte degli abitanti, che preferirono stabilirsi in zone più sicure verso l'interno, come appunto avvenne in molte zone della Sardegna, come a Cagliari, che dalla zona costiera dove erano stanziati, le popolazioni si trasferirono nella zona più paludosa e sicura di Santa Igia, l'attuale Santa Gilla. Quindi, con le scorrerie dei pirati del VII secolo e dei pirati saraceni, Nora era ormai diventata considerata più un presidium, cioè una fortezza militare che un centro urbano. Poi, nell'VIII secolo d.C., addirittura ci furono delle tracce di un incendio nella zona delle Terme a Mare, e poi l'area fu definitivamente abbandonata per andare a popolare nella zona più interna, quindi la città di Pula. Città, oddio, il paese di Pula. Quasi 8.000 abitanti. E quindi Nora ha una storia che si estende nell'arco di ben 1.600 anni, dall'ottavo, scusate, secolo avanti Cristo all'ottavo secolo dopo Cristo, comunque con un periodo di splendore bello lungo. Facciamo
Perfetto.
un'altra pausa.
Facciamo un'altra pausa, Luca. Ascoltiamo un bellissimo brano di Massimo Morsello, ovvero I Nostricanti Assassini. Buon ascolto e a tra poco. Ben ritrovati su RBN Cagliari, continuiamo il nostro discorso sulla città più antica della Sardegna, ovvero Nora, la bellissima Nora. Ce ne sta parlando ovviamente Luca, che appunto ci toglie qualche curiosità.
Esatto. Quindi, come dicevo, Nora è appunto più antica perché fu inizialmente un centro abitativo nuragico, poi fenicio, punico e infine romano per gran parte della sua storia. Poi, come dicevo anche prima, l'antichità della fondazione di Nora è stata sostenuta dall'omonima stele di Nora che conservata al Museo di Pula, che è datata al IX secolo avanti Cristo, no, diciamo dal IX all'VIII secolo avanti Cristo, dove è menzionato appunto per la prima volta il nome della Sardegna, Sardana, praticamente non c'erano le vocali al tempo, quindi era praticamente si leggerebbe un qualcosa di simile a Sardana, Sardegna, quindi qualcosa di quello, cioè, immaginati Sardana senza le vocali, quindi quello era quello che era scritto nella stele, per chi, dato che, però cercatevela pure su motore di ricerca guardando le immagini.
Cliccando sul microfono.
Esatto. Comunque, con la conquista romana della Sardegna, avvenuta nel 238 a.C., si innescò il processo di romanizzazione. Il periodo romano fu il più fiorente perché fece della città un grosso centro mercantile in tutto il Mediterraneo, e la città fu notevolmente abbellita e ingrandita, sino a raggiungere il rango di municipium nella prima metà del primo secolo d.C. Parecchi romani si stabilirono lì per scalare da altre parti dell'isola, per scalare la carriera politica, per fondare imprese mercantili, modificando l'assetto della città, come avviene ora nelle varie capitali dei vari stati. A testimonianza dello statuto acquisito dalla città di Nora, abbiamo l'iscrizione di una base di statua dedicata a Quintus Minucius Pius, che attribuisce a questo personaggio il titolo di Quattuorvir Iure Dicundo. Ciò dimostra che Nora aveva raggiunto il rango di municipium, come detto prima, nel primo secolo d.C., come dimostra la datazione alla base di questa statua, ma probabilmente anche già in età augustea. Questa base fu rinvenuta nell'area del foro dove era stata riutilizzata come elemento del lastricato stradale. Le strutture visibili adesso, ai nostri giorni, si riferiscono infatti a questa fase, quando a partire cioè dal primo secolo d.C. la città conobbe un grosso sviluppo urbanistico e un aumento di popolazione che fecero fiorire ville, necropoli e villaggi. Diciamo che poi adesso possiamo fare anche un piccolo percorso virtuale all'interno della città per andare a vedere diciamo le cose che restano, che sono visitabili tuttora. Del periodo punico adesso rimangono quartieri, abitazioni, santuari, come il tempio dedicato alla dea cartaginese Tanit e una necropoli parzialmente conservata. Invece la città romana restano il foro, le terme, le strade lastricate, un piccolo teatro ben conservato del secondo secolo d.C., dove tra l'altro ci fanno addirittura gli eventi attualmente, periodicamente ci fanno per eventi estivi, insomma, la notte dei poeti, eccetera, eccetera. Quindi è tuttora in funzione, si può dire. Poi rimangono le numerose abitazioni, i sistemi di approvvigionamento idrico e di scarico delle acque con grandiosi condotti sotterranei. E poi c'è da dire che il mare di Nora custodisce una grossa parte della città, la maggior parte della città. Un'altra parte invece è in fase di scavo attualmente, che è nell'ex zona militare. Quindi c'è la città di Nora, ora non mi ricordo le percentuali, però quella che vediamo visitabile oggi è una percentuale è piccolissima della città, forse il 30%, il resto è in mare o nella zona, nell'ex zona militare ancora da scavare. E poi sul poggio della torre è stata individuata l'acropoli, di cui restano anche avanzi di fortificazioni puniche e romane. Iniziamo il nostro viaggio alle terme, che praticamente lungo la strada che taglia in due il promontorio si conserva il condotto fognario con la copertura, si chiama schiena d'asino in laterizi, con i resti delle terme centrali, che attualmente sono purtroppo in cattivo stato di conservazione per le varie ristrutturazioni, l'incuria, insomma, rovinate. Si individua lo spogliatoio, che era chiamato apoditerium, il frigidarium, che era la sala per il bagno freddo, il calidarium, la sala riscaldata, e il tepidarium, che era la sala con l'acqua tiepida. E poi i vari forni e vani per il riscaldamento, che sono i prefurnia. Il primo edificio, chiamato Terme di Levante, perché ovviamente è situato nell'insenatura più a Levante, più orientale, risale al IV secolo d.C. ed è tuttora quasi del tutto distrutto, con la muratura rasa al suolo, mentre ci sono comunque varie fondazioni e pavimenti. Presenta un atrium, una stanza d'ingresso alle terme e poi appunto lo spogliatoio. Tu entravi, lasciavi i vestiti, poi tornavi nell'atrium. Se volete immaginarvi di essere un romano,
stiamo già immaginando.
Esatto. E poi da lì accedevi ai due bagni, il frigidarium e il calidarium, mentre una fornace riscaldava l'acqua che veniva emessa tra i due pavimenti, cioè tra i pavimenti del calidarium. Invece il secondo pavimento si reggeva sopra il primo. E poi c'erano varie vasche di acqua fredda che servivano a rinfrescare le persone dopo il bagno dei vapori caldi. E poi il tepidarium, che aveva la temperatura intermedia. A fianco alle terme era situato un pozzo nuragico, che è la principale testimonianza della presenza di popolazioni nuragiche sul sito di Nora, quello che appunto abbiamo detto prima. E poi a destra delle terme centrali c'è un quartiere di abitazioni puniche che fu riutilizzato anche in epoca romana. Parliamo giusto brevemente del macellume e poi facciamo un'altra pausa. Quindi più avanti, oltre le terme, superata una piazzetta col serbatoio che alimentava la fonte pubblica, è visibile ancora il macellum, che è della prima metà del III secolo d.C., con una serie di ambienti che occupavano un intero isolato affacciato su due strade a sud e ovest. Al centro dell'edificio c'era un grande cortile rettangolare con un lungo corridoio su cui si affacciavano 8 vani, e all'interno c'era un pozzo e una cisterna. Il complesso è appena prima delle piccole terme che si trovano a nord delle macellum, che sono accessibili attraverso una piccola gradinata. E poi dopo, anche qua ci sono le varie sale che ho detto prima, quindi con calidarium, tepidarium, frigidarium, eccetera, eccetera. Poi passiamo dopo a parlare della basilica e delle terme a mare.
Perfetto, allora facciamo un'altra pausa musicale. Ascoltiamo il grandissimo Lucio Battisti, Manuele Accendini, per una canzone molto romantica, ovvero Il mio canto libero. Buon ascolto e a tra poco con RBN Cagliari. Benissimo, ben ritrovati su RBN Cagliari. Stiamo continuando il nostro discorso con Luca dopo un'unica pausa musicale dove ci siamo ascoltati il bellissimo Lucio Battisti con Il mio canto libero. E ora riprenderemo a parlare di Nora, della città più antica della Sardegna, lo diciamo ovviamente con orgoglio, soprattutto Luca, esatto, visto che abita a pochi passi e non a un'ora.
Ogni anno Giulia dà un indizio su dove abita, poi alla fine chi segue tutti
poi
gli anni...
Poi vi darò il numero di telefono.
Tutti gli anni, esatto, però dovete ascoltare almeno 5 anni di RBN Cagliari. Vabbè, comunque...
Riprendiamo il discorso.
Riprendiamo, allora, quindi stavamo esplorando la città di Nora, eravamo usciti dalle terme e andati verso il macellum, che appunto era, forse manco l'avevo detto prima, è una sorta di mercato, di carne, pesce, comunque un mercato. E poi dopo il macellum c'erano le piccole terme e poi di fronte al macellum, sul lato opposto della strada invece è situata la basilica, che è suddivisa in tre navate. E poi dopo abbiamo altre terme che sono le terme a mare. Comunque è una città piena di terme, molto, molto
Essendo anche sul
raffinata.
mare.
Esatto, facilitava il tutto. Poi, quindi, a sud del Macellum è situato l'imponente complesso delle terme a mare, che è davvero il più grosso e anche più bello visitabile adesso, che è del secondo secolo d.C. Ha lati porticati, ambienti caldi e un grande frigidarium con due vasche. Una gradinata conduceva ai vasconi per la raccolta dell'acqua, che erano sistemati sul tetto. Tipo avevano i pannelli solari praticamente. No, vabbè, si scherza. Quindi avevano l'acqua in dei vasconi sul tetto. E l'ultimo vano appartenente a queste terme è una latrina con soglia rialzata che è collegata al sistema fognario, perché comunque Nora aveva ovviamente il sistema fognario come
E bisognava andare in bagno.
andare in bagno. Come accadeva spesso nelle città romane, cioè, praticamente erano belle, insomma, ben all'avanguardia. Se pensi che poi in tanti posti il sistema fognario magari manco c'è adesso nel mondo
Esatto.
al giorno d'oggi. Quindi si accedeva a questo edificio tramite una scalinata che conduce all'atrium, quindi come abbiamo, cioè la stanza. Diciamo, dalla quale poi si accedeva alle stanze calde, alle vasche ecco, calde che abbiamo detto prima, il frigidarium, eccetera, eccetera. Comunque ci sono gli stessi ambienti dell'altro che abbiamo visto in precedenza, più grandi perché appunto le terme a mare sono le principali della città di Nora. Poi, oltre agli ambienti termali veri e propri, ci sono altre stanze che erano usate anche come luoghi dove incontrarsi o biblioteche addirittura. Poi, procedendo, verso la punta del promontorio, si incontrano due grandi edifici, che sono due domus signorili, leggermente staccate dal resto dell'abitato. Sulla strada verso sud, il Cardo Maximus, è visibile sulla destra la casa dell'Atrio Tetrastilo, perché era appunto aveva quattro lati, quattro. Chiamata così quindi perché l'atrio presenta i basamenti di quattro colonne, appunto. Queste colonne furono riedificate durante gli scavi, ma non furono innalzate nello stesso luogo su cui sorgevano originariamente. Quindi è una cosa abbastanza curiosa. Vai e trovi queste quattro colonne belle, per carità, però non appunto dove c'era la casa, ma un po' spostate. La Domus ha un lungo porticato e una piccola corte con vasca centrale e pozzetto. Era accessibile dall'esterno tramite un corridoio percorso da una canaletta e poi una serie di vani pavimentati a mosaico, un bel mosaico che qua vediamo in diretta nelle foto, però comunque si
Confermo,
può,
bellissimo.
cioè, è ancora tenuto molto bene, si può trovare ovviamente nella ricerca delle immagini su internet. Oppure visitando la città di Nora, che è un'ora da qua. No, vabbè. E quindi a sinistra quindi c'è questo mosaico, e poi a sinistra all'ingresso c'è un cubiculum, cioè la camera da letto, che è divisa in due parti, la più piccola delle quali è l'alcova dove stava il letto. Nella parte restante c'erano i bauli per i vestiti, la biancheria, tavolinetti, suppellettili. Nella parete della stanza c'è un emblema. Una figura piccola e centrale al centro del mosaico femminile con una figura femminile e un animale marino, forse Teti, che era la dea del mare, questo risale alla prima metà del terzo secolo. Poi a nord della casa c'erano le varie stanze, comunque abbastanza grande questa casa. Poi a nord della casa si trovano i resti di un'altra abitazione signorile che però è in cattivo stato di conservazione. Poi a questi edifici si prosegue lungo la via sacra che conduce alla zona dei templi che erano situati sul promontorio. Poi, proseguendo lungo la stessa strada, si arriva al Foro Romano, che era la piazza principale della città dove avvenivano le transazioni, gli scambi commerciali, che era il luogo di incontro, di scambio di notizie, insomma, la classica piazza romana con funzioni simili a quella attuale. Alcuni studiosi, diciamo più o meno, perché, alcuni studiosi ritengono che il foro romano sia stato costruito sopra la piazza del mercato cartaginese. La Invece quelle fondazioni della torre del Coltellazzo poggiano sui resti di antiche strutture dell'acropoli di Nora, perciò dette Castellas. E la denominazione Coltellas risale al Medioevo perché Cortellazzo è presente nella carta del Visconte del 1318. Al foro romano si accedeva tramite un porticato, formato da colonne con basamenti e capitelli. Alcune arcate poi costituivano gli ingressi al foro, del quale rimane la pavimentazione lastricata, qualche frammento di mosaico, e poi del porticato invece rimangono alcuni blocchi di pietra appartenenti ad abitazioni situate sulla piazza oppure agli ingressi. L'ingresso, uno soltanto degli ingressi del foro è parzialmente conservato. Poi a ovest della piazza, a ovest del foro romano, sorge una piccola collina sulla quale venne eretto un tempio, con un atrio formato da 6 colonne. Qui ai piedi del tempio si riunivano i fedeli, invece nella parte interna c'era la cella, dove potevano entrare solo i sacerdoti e dove in genere si conservava la statua del culto e gli oggetti sacri. Il tempio in questione risale a un periodo tra la fine del secondo e l'inizio del terzo secolo d.C. Rimane purtroppo solo una colonna, non di epoca romana, ma ricostruita in epoca successiva. La pavimentazione è la base, la muratura, il fondo della cella, tutti romani. Poi, prima di parlare del teatro, facciamo un'altra piccola pausa.
Benissimo, Luca. Ascoltiamo i maestri del rock and roll, ovvero i Motörhead, Shut You Down. Buonissimo ascolto, proprio superlativo. A tra poco. Rieccoci nuovamente su RBN Cagliari, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, ovviamente con il nostro discorso su Nora, e vi sveliamo le ultime curiosità, anzi ce le svela Luca.
Esatto, si nota che Giulia ha fatto formazione a Italia 1 per l'introduzione, anni e anni di scuola che vengono ripagati poi da una carriera su RBN Cagliari, vabbè, giustamente, profumatamente pagata tra l'altro.
Sì, molto.
Comunque, continuando a proseguire nella città di Nora, arriviamo al Teatro Romano, che come dicevo è utilizzato ancora al giorno d'oggi. Come tutti i teatri era composto da 3 parti, la cavea, cioè la zona delle gradinate, l'orchestra, cioè l'area centrale ai piedi delle gradinate, e la scena, ovvero il palco su cui si svolgeva la rappresentazione. Si entrava attraverso 2 ingressi laterali, ma si poteva anche arrivare tramite alle gradinate, anche mediante scale esterne. Il teatro aveva 3 vomitoria, che praticamente venivano chiamati così, le zone chiamate così perché da dove usciva la gente, quindi la gente veniva vomitata letteralmente da questi ingressi, la cavea, che è composta da 10 file di gradini per il pubblico, e 2 piccole tribune accessibili dal porticus post scaneam, mediante 2 scalette in pietra, e poi il fons scene. C'erano poi 2 grandi orci che sono stati rivenuti nell'iposcenio, che furono interpretati come risuonatori per l'amplificazione della voce degli attori, quindi per fare un po' di fare le casse dell'antichità, insomma, quindi per amplificare la voce. Ma recentemente è stata avanzata una nuova ipotesi, che potrebbero essere anche stati semplicemente contenitori di derrate alimentari, oppure magari anche entrambe le cose, cioè in una fase iniziale furono risuonatori per amplificare la voce, poi in fase tarda contenitori di alimenti. 2 reperti hanno determinato inconfutabilmente la data di costruzione del teatro: una moneta raffigurante l'imperatore Adriano, coniata nel secondo secolo d.C., rinvenuta nella muratura dell'edificio, e una giara posta sotto la scena, su cui si legge il marchio del fabbricante, che era un liberto dell'imperatore Diocleziano, che è vista appunto nel secondo secolo d.C. Le 4 giare situate sotto la scena, secondo alcuni archeologi un po' fantasiosi, servivano ad amplificare la voce degli attori, ma secondo studi più recenti sarebbero state poste in epoca tarda, quindi anche queste come magazzino di viveri. Il teatro poteva ospitare, perché infatti all'interno delle giare era contenuta del grano, poi il teatro poteva ospitare sino addirittura a 1100-1200 spettatori, presentava Anche sul retro, un'officina fusoria, c'è cioè una fornace utilizzata per fondere il vetro o i metalli. Probabilmente anche questa è di epoca romana. Poi, su una piccola altura, abbandonando il teatro, si va verso una piccola altura che sovrasta la città, fuori dall'abitato, dove è situato il tempio di Tanit, costruito in pietra e poggiato su una parete rocciosa, e i blocchi con cui è edificato sono probabilmente sottratti a un nuraghe adiacente. La dea punica Tanit, compagna del dio Baal, veniva rappresentata con un triangolo col vertice in alto, con un cerchio sopra e una linea orizzontale fra il triangolo e il cerchio, che è praticamente lo stesso disegno che fanno i bambini, dove il cerchio è la testa della mamma, il triangolo la gonna e la riga le due braccia spalancate. Cioè, praticamente così.
E Luca mi sta disegnando appunto
Esatto.
la donnina stile elementare.
E quindi ancora oggi, vabbè, comunque in tutti i luoghi dei cartaginesi è rappresentata negli ingressi delle case, dell'androne delle case, sul pavimento a mosaico, come potrebbe essere oggi una statua della Madonna, della Madonnina, insomma, a protezione della casa e degli abitanti. E poi questo tempio fu quindi fondato in epoca precedente a quella romana, ma utilizzato anche in epoca romana, e avendo comunque, cioè, dato che le divinità venivano, i templi venivano riutilizzati perché appunto il sacro che c'era non perdeva la sua funzione. E ritornando sulla strada principale, poi girando a destra, si raggiunge una strada fornita di chiusini e di sistema fognario, di cui restano ancora i lucernari che forniscono degli sbocchi alla cloaca, alle fogne. Poi la strada con questa cloaca conduce a un quartiere popolare, detto Casba, chiamato Casba perché ricorda un villaggio arabo, formato da piccole abitazioni fornite di cisterna per la raccolta dell'acqua piovana. Oggi gli studiosi ritengono che le abitazioni siano romane, ma costruite utilizzando i materiali dei precedenti edifici punici. Poi, vicino alla casba, si trova un edificio di grandi dimensioni, ma con l'uso, dall'uso in, diciamo, il cui uso è incerto. E gli studiosi pensano che si potrebbe trattare di un hospitium, cioè di un albergo, ma più probabile, diciamo, una specie di albergo, ma più probabile che fosse un mercato coperto adibito anche a macellum, a macello. E poi, circondato da un porticato a colonne, presenta tre ambienti ben conservati. A sud della casa dell'atrio tetrastilo, invece, che abbiamo detto prima, si osservano i resti del santuario di Eshmun o Esculapio, il dio della medicina. Si accedeva a questo tempio tramite una gradinata, che ormai è completamente distrutta, che conduceva a un cortile con pavimenti a mosaico. Sul lato ovest ci sono i resti di quattro stanzette usate per alloggiare i pellegrini che si recavano al tempio. Gli ammalati trascorrevano la notte nell'edificio sacro in modo che il dio potesse rivelare loro la cura adatta tramite il sogno. Era il cosiddetto rito dell'incubazione. E adesso sono pertinenti le statuine dormienti trovate risalenti al secondo secolo a.C., trovate negli scavi. Dalla corte poi si raggiunge lo spazio davanti al tempio, circondato da muri, e questa grande stanza veniva utilizzata per radunare i fedeli del dio. Che dava accesso a una cella, che è un ambiente riservato in questo caso ai sacerdoti, dove si conservavano gli oggetti sacri. La cella divisa in due parti da un tramezzo. Poi nel tempio sono state trovate quattro statuette di epoca repubblicana del secondo secolo a.C., due raffiguranti devoti che portano offerte al dio, una un uomo sdraiato che dorme, appunto facendo il rito dell'incubazione descritto prima. Invece la quarta rappresentava un ammalato avvolto nelle spire di un serpente, che è appunto il simbolo di Sculapio, che è quello che vediamo noi oggi anche nelle varie immaginette
Le
dell'ambulanza,
farmacie.
delle farmacie. Sì, il classico serpente che avvolge. Quindi le statuette di oggi sono conservate al Museo Archeologico di Cagliari. Facciamo una doppia? Che dici? Pausa? No, non abbiamo una singola.
Non abbiamo più
Ok,
tempo.
Giulia scandisce il tempo. Va bene. Allora, ok, quindi diciamo a livello di scavi, tutto ciò fu gestito dall'archeologo Gennaro Pesce. I primi interventi del 1889 riguardarono il Tophet, mentre gli anni successivi furono scavate nelle necropoli puniche, romane, piccole parti dell'abitato. E poi, insomma, ora sono gestiti, vengono fatti scavi sistematici da varie università, in particolare quella di Padova, e comunque è visitabile ed è anche gestito abbastanza bene, si può dire. Beh, direi che abbiamo finito un po', diciamo, siamo ristretti coi tempi, però abbiamo
Esatto.
finito, detto tutto quello che c'era da dire su Nora.
Perfetto, Luca. Ho fatto mille accenni per dire a Luca di correre perché appunto non abbiamo più tempo. Quindi ringraziamo tantissimo Luca, il nostro caro pubblico in sala, i nostri radioascoltatori preferiti che ci ascoltano sempre. E vi rimandiamo a giovedì prossimo con RBN. Vi lasciamo la nostra sigla e buon Capodanno a tutti.
Ciao a tutti e a giovedì prossimo.